Gettoni, piccole storie di grandi scrittori, di Florinda Fiamma.
È il 3 dicembre del 1926, quando Agatha Christie litiga per l'ennesima volta con suo marito Archie. Era stato un matrimonio felice, però lui col tempo si è innamorato di un'altra donna della sua segretaria e quindi vuole lasciare la moglie e chiedere il divorzio. La scrittrice quella notte, allora in preda alla disperazione, si allontana in macchina, senza dare spiegazioni. Sono le 21:45 quando svanisce nel buio sulla sua Morris, l'automobile che è riuscita a comprarsi da sola, senza l'aiuto di nessuno, con i proventi dei suoi romanzi. Una sua amica dà l'allarme per questa scomparsa e la mattina successiva la polizia ritrova la sua auto. Però di lei non c'è traccia. Per 11 giorni cercano di seguirla, di rintracciarla, tutti, parenti, amici, stampa e polizia. Setacciano le campagne della contea dell'Inghilterra sudorientale e iniziano a temere che per il dolore si sia suicidata. La verità però è un'altra. La maestra del giallo si è nascosta sotto falso nome in un hotel dello Yorkshire. I proprietari, anche se l'hanno riconosciuta, sono discreti e decidono di non divulgare la notizia, di tutelarla, di rispettare il desiderio che Agatha Christie ha di sparire, almeno per un po'. Nel frattempo le sue foto vengono pubblicate su tutti i quotidiani e la sua scomparsa scatena una morbosa curiosità della stampa. E lei in seguito di questa esperienza scriverà: «Risale a quel periodo la mia antipatia verso i giornalisti. Probabilmente erano sentimenti ingiusti, anche se, date le circostanze, credo fossero abbastanza naturali». Tornata da questo momento buio, nel gennaio del 1927 Agatha decide di andare da uno psichiatra, in modo da capire perché di quei giorni non ricorda proprio nulla. Il medico, dopo averla visitata varie volte, parla di amnesia provocata da uno shock emotivo molto forte, che l'ha spinta a sparire nel nulla quella notte e nei giorni successivi. Agatha infatti anche in seguito non racconterà mai quello che le è successo davvero, non ne fa menzione nemmeno nella sua autobiografia. Forse per autodifesa o forse perché davvero non ha idea di che cosa le sia successo. Anche se c'è chi dice che la Christie spiegò il motivo della sua scomparsa nei 6 romanzi rosa che scrisse tra il 1930 e il 1956 sotto uno pseudonimo, quello di Mary Westmacott, scrivendo con uno stile molto diverso da quello con cui scrive i suoi gialli. Christie era conosciuta anche per la sua depressione causata dal super lavoro letterario e dalla morte di sua madre avvenuta all'inizio di quell'anno, oltre che dall'infedeltà di suo marito. Eppure la reazione pubblica dell'epoca in gran parte fu negativa. In molti addirittura supponevano che la sua scomparsa fosse solo una trovata pubblicitaria o addirittura un tentativo di incastrare il marito per omicidio. Forse per questo, dopo tutta questa storia, ad Agatha resta solo il fastidio che ha provato per tutto quell'interesse morboso nei suoi confronti e scrive: «Mi ero sentita come la volpe braccata che non ha più la tana in cui nascondersi e viene inseguita dai cani. Accadeva proprio a me, che avevo sempre odiato la notorietà. All'improvviso me ne riservarono in quantità tale che pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere». Agatha invece sopravvive e lo fa molto bene, anche perché sa di essere indipendente e di poter mantenere bene se stessa e sua figlia Rosalind. E con lei decide di trasferirsi per un po' alle Canarie, in modo da lasciarsi alle spalle la delusione amorosa e cercare di ritrovare un po' di tranquillità, quella di cui ha bisogno per vivere. Nel frattempo arriva il primo contratto con HarperCollins, che è molto vantaggioso per lei, visto che i primi 3 romanzi che scrive con questo nuovo editore sono storie che hanno come protagonista Miss Marple e vendono moltissimo all'estero, dove la Marple rappresenta l'emblema dell'essenza britannica. Il nome dell'investigatrice dilettante che inventa la Christie viene da Marple Hall, un'antica casa di origine elisabettiana che Agatha aveva visitato casualmente durante un viaggio. E pare che nelle stanze di questa abitazione si aggirasse il fantasma del re Carlo I, che fu condannato a morte e decapitato dai puritani nel 1649. E inoltre, a far da sfondo alle indagini di Miss Marple, c'è un villaggio, St. Mary Mead, che è l'emblema dell'Inghilterra campestre fatta di giardini fioriti, la casa perfetta della campagna inglese. Ed è lo sfondo ideale per l'inglesissima signora, una pink and white old lady, una vecchina con i capelli bianchi e la pelle rosata e di intelligenza raffinatissima. Tum 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 tum
tum tum tum. Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.